Quest'ultima parte della lezione di questo blocco, diciamo, di lezioni sulla questione razziale è centrata sull'attivismo delle donne nere nel tempo sul piano internazionale e su il movimento. Dirò qualche parola sul movimento Black Lives Matter, che è uno dei movimenti più importanti nati negli Stati Uniti da parte degli afroamericani negli ultimi anni. Allora, intanto vorrei dire che l'internazionalismo delle donne afroamericane parte da molto lontano. E cioè parte addirittura dall'esposizione internazionale svoltasi a Chicago nel 1893, quando una donna nera, l'afroamericana Frances Harper, parlò al congresso mondiale delle donne, che si svolgeva in concomitanza con questa esposizione mondiale, e disse: oggi siamo alle soglie dell'era delle donne, di fronte a una platea di 500 delegate americane, europee, che erano in rappresentanza di 27 paesi e 126 organizzazioni delle donne. Il fatto che una donna nera potesse parlare in pubblico non era, ovviamente, alla fine, come sapete, dell'Ottocento così, scontata. Ma invece all'esposizione universale e al congresso internazionale delle donne furono ben sei afroamericane a parlare e a rivolgersi al pubblico. E questo non era così scontato perché in realtà ai neri era impedito di partecipare a questa grande manifestazione. Queste sei donne che parlarono nel 1893 avevano delle biografie molto interessanti, anche molto drammatiche. Due di loro erano nate schiave, ma erano riuscite a diplomarsi all'Oberlin College, il primo prestigioso college ad aprire le porte a afroamericani e donne. E altre erano ovviamente discendenti di schiavi e di schiave. E molte di queste donne, non solo le sei che parlarono alla conferenza di Chicago, ma molte altre donne afroamericane si impegnarono con forza nel movimento panafricano che predicava una alleanza della cosiddetta Black Global Community, della comunità globale nera. Quindi molte delle donne afroamericane maturarono e cominciarono a maturare il progetto di una organizzazione mondiale delle donne nere che nel 1922 sarebbe divenuta la l'International Council of Women of the Darker Races, un'associazione fondata negli Stati Uniti nel 1922 che reclamava diritti civili negli Stati Uniti e una cittadinanza globale per tutte le donne di colore. Era un'organizzazione con poche associate, ma aveva un grande peso politico, perché la finalità di questa organizzazione era quella di analizzare e pubblicizzare la condizione delle donne nere in o colored, quindi di colore, in altre grandi regioni del mondo, l'Africa, l'India e la Cina anche. Come vedete, in realtà non erano soltanto le darker races, cioè le razze più scure, darker vuol dire, ma erano tutte le donne delle razze colored, così dette, no? Che avevano diversi colori della pelle e quindi erano oggetto però delle stesse contaminazioni e delle stesse discriminazioni. Quindi si trattava di studiare la condizione delle donne di colore nel mondo, creare network e contatti internazionali e affermare il ruolo delle donne nell'ambito delle donne nere nell'ambito delle relazioni internazionali. Un'altra importante organizzazione che nacque più tardi, cioè nel 1935, fu il National Council of Negro Women, una organizzazione che nacque grazie agli sforzi di soprattutto di Mary Claude Bethune che era una delle donne che più avevano partecipato, donne nere che avevano partecipato al New Deal, e fu proprio Mary Leocht Bethune che grazie anche all'associazione, al National Council of Negro Women, poté partecipare nel 1945 alla fondazione delle Nazioni Unite, cioè partecipò e fu aggregata alla delegazione nera che partecipò alla fondazione delle Nazioni Unite ed ebbe un ruolo molto molto importante per sostenere presso la delegazione ufficiale statunitense alle Nazioni Unite l'importanza che questo organismo prendesse posizione contro il colonialismo e a favore della decolonizzazione. Quindi ancora una affermazione, diciamo, della potenza della leadership delle donne afroamericane che si ritagliavano un ruolo importante nel movimento panafricano, quindi per unire tutti i popoli di colore nelle stesse rivendicazioni e nei confronti anche del sostegno ai diritti umani e contro la contro il colonialismo e a favore di prese di posizione forti delle Nazioni Unite, ma anche degli Stati Uniti, contro il colonialismo. Queste, diciamo, questo movimento delle donne nere negli Stati Uniti, guidato in gran parte da Mary McLeod Bethune, contribuì anche alla partecipazione delle donne afroamericane statunitensi alla conferenza sulle donne africane e alle donne di discendenti africani che fu organizzata e si svolse ad Accra in Ghana nel 1960. Vi ho fatto un lungo percorso che va dalla fine dell'Ottocento fino appunto al 1960 per cercare di mostrarvi quanto l'attivismo delle donne nere in ambito internazionale sia stato importante. Ma l'attivismo delle donne nere non è stato importante solo a livello internazionale, ma nell'ambito delle organizzazioni degli afroamericani interne agli Stati Uniti, e voi sapete, perché ne abbiamo parlato, il peso delle donne nel movimento per i diritti civili, ma molto importante è stata anche la partecipazione e la spinta che le donne nere hanno avuto nell'organizzazione di quella che è al momento la più importante organizzazione dei neri e degli afroamericani negli Stati Uniti, che è Black Lives Matter, che vuol dire le vite delle persone di colore contano, matters vuol dire contare. E questa organizzazione è nata nel luglio del 2013, quando a Stanford in Florida fu ucciso il 29enne George Zimmerman, un 29enne nero, e George Zimmerman, che lo aveva ucciso, fu prosciolto dalle accuse di omicidio. L'uccisione in realtà era stata nel febbraio del 2012, ma il processo si era svolto appunto nel 2013. Dopo il proscioglimento dell'assassino di questo 17enne afroamericano nel luglio del 2013, l'opinione pubblica afroamericana si schierò contro questo verdetto proscioglimento, e furono proprio tre donne afroamericane, Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tometi, che lanciarono su Twitter l'hashtag Black Lives Matter in risposta a questa azione del tribunale. La morte di questo ragazzo di 17 anni era infatti, come sapete, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, emblematica della violenza e del racial profiling che penalizzava soprattutto i giovani delle comunità nere, che venivano per reati legati alla microcriminalità o attratti anche senza che ci fossero reati anche piccoli compiuti, venivano uccisi dalla polizia, che era in gran parte una polizia che basava la sua azione su pregiudizi e stereotipi di tipo razziale. Black Lives Matter rimane un hashtag e continua a vivere in maniera virtuale, diciamo, fino all'estate del 2014, quando ci sono nuovi omicidi di giovani neri da parte della polizia, e a quel punto Black Lives Matter scende nelle strade. Il movimento si estende in tutto il paese, ha un carattere molto trasversale e unisce alle rivendicazioni della comunità nera anche quelle dei gruppi oppressi come gli omosessuali, i transgender, i gruppi femministi. E Black Lives Matter, pur mantenendo come primo obiettivo la creazione di una società libera da disuguaglianze etniche, incorpora in gran parte le rivendicazioni dei neri americani. Voi pensate che tra il 2015 e il 2016, tra le vittime della polizia statunitense, il 26% era costituito da afroamericani, con una probabilità di essere uccisi dalla polizia che era, per un ragazzo nero nella fascia d'età 15-34 anni, tra le 9 e le 16 volte maggiore rispetto a un suo coetaneo bianco. Alcune mappe del, per esempio, città di New York ci mostrano la distribuzione di afroamericani e ispanici concentrati per la grande maggioranza nelle aree tradizionalmente a reddito medio e basso, e si vede con molta nettezza come molte delle violenze nei confronti dei giovani afroamericani siano avvenuti proprio in quelle zone o in zone analoghe, quindi povere e macchiate da microcriminalità di altre città degli Stati Uniti. Rimane alto anche il tasso di incarcerazione e degli afroamericani e la disoccupazione generalmente continua ad essere oggi molto più alta di quella dei bianchi. Quindi Black Lives Matter è un'organizzazione che si batte proprio contro la violenza, non solo nei confronti degli afroamericani, ma soprattutto a partire dalla violenza nei confronti degli afroamericani, ma anche per, ancora una volta, l'elevazione razziale, come nel 1909, vi ricordate, era nata la National Association for the Advancement of Colored People, e poi erano nate le grandi organizzazioni per i diritti civili negli anni 50 e 60 del Novecento. Questo per spiegare che non c'è stata mai un abbassamento della guardia, anche se ci sono stati momenti di minore attivismo da parte degli attivisti afroamericani. Ripeto che le donne afroamericane hanno sempre avuto un ruolo di primo piano. Hanno avuto un ruolo di primo piano anche nelle rivolte contro la elezione di Donald Trump, che si è verificata come sapete, probabilmente subito dopo l'elezione di Trump, anzi contestualmente il giorno del suo giuramento. C'è stata infatti contemporanea nel gennaio del 2017, in contemporanea al giuramento di Trump, la Women's March, in cui le donne americane hanno marciato contro il sessismo manifestato da Trump prima e durante la campagna elettorale. Centinaia di migliaia di donne hanno partecipato a questa marcia per promuovere i diritti delle donne, la riforma dell'immigrazione, per sostenere la riforma sanitaria dell'amministrazione Obama, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla disparità razziale e questa grande manifestazione in tutte le città, grandi città americane, ha visto ancora una volta in prima fila le donne afroamericane. Qui finiscono le nostre lezioni e vi vorrei consigliare, per chi è interessato, un libro su la presidenza di Obama, è di Mario Del Pero e si intitola Era Obama, ed è un libro pubblicato da Feltrinelli nel 2017. Nel pomeriggio vi manderò anche un messaggio per un incontro da tenersi su Microsoft Teams per discutere sul corso e sull'esame, per chi vuole informazioni sull'esame.